4 mattino.
Le 8, 18 minuti e 17 secondi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino di venerdì 11 dicembre. Alle 8.35 affronteremo il tema della proroga del blocco degli sfratti, che è stata richiesta con un emendamento dal Movimento 5 Stelle, che può darsi che entri, non si sa se in questa forma oppure no, e che sta suscitando tante preoccupazioni da parte soprattutto dei proprietari, che dicono che non sono solamente i grandi proprietari di case, ci sono anche quelli che affittano la casa che hanno in un'altra città e poi usano quei soldi per pagarsi un mutuo, tanto per fare un esempio, che dicono: ragazzi, qua si sta estendendo troppo, ci vogliono dei risarcimenti, la questione inizia ad essere problematica. Ne parleremo tra poco, 800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, se volete su questo tema, ma come sempre su tutto, ci siamo. È il momento però di fare un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli, come sempre. Paolo, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, allora, oggi c'è una giornalista che mi ha fatto sognare.
Chi è? Dimmi.
Si chiama Laura Galvagni ed è del Sole 24 Ore e il suo articolo sta a pagina 22. Scommettitore, vattelo a leggere questo articolo. Brava Laura Galvagni, brava.
Perché ancora una volta il grande tema della caducazione ritorna. Perché io ero rimasto al vice ministro Cancelleri che mi aveva detto questa cosa qua.
Ah, guardi, forse per me e per il Movimento 5 Stelle entro stamattina, però a questo punto io credo che entro quest'anno si debba prendere una decisione: o si chiude entro quest'anno questa vicenda, oppure diversamente si procederà alla revoca, perché lo ricordo, è ancora sul tavolo del Presidente del Consiglio quell'atto di revoca, non si è mai estinto e non ha mai
entro l'anno. Eppure cosa scrive Laura Galvagni sul Sole 24 Ore? Che la vendita di autostrade sì, vai.
Leggilo piano. La vendita slitta ancora, Cassa Depositi e Prestiti e Fondi chiedono il rinvio a gennaio, ma forse si può sperare anche qualcosa di più. Che io lo dico per gli scommettitori, perché io ho un tavolo pieno di scommesse e sposto sempre in là la fine di questa vicenda. Mi dispiace, prendo in tono scherzoso una cosa serissima come il rapporto con Atlantia e Benetton, però leggo che nell'articolo che la palla passa nel campo del board di Atlantia, che forse convoca un'assemblea per l'approvazione della separazione di Autostrade per l'Italia il 15 gennaio, dove arriverà, se entro quella data arriverà una proposta formale in Cassa Depositi, insomma 15 gennaio non secondo usciamo, me prima di febbraio usciamo. però.
poi dipende perché se metti che cade il governo a quel punto salta tutto, salta il banco, salta anche questa storia qua.
Ma guarda, cade il governo, Conte è felicissimo perché ieri ha convocato i giornalisti, ha detto che è praticamente merito suo se il recovery fund è stato sbloccato, che adesso arrivano i soldi e che è merito del Parlamento italiano che ha votato le norme che ha votato. La verità poi, come dicono tutti i giornali, è che è questo compromesso di cui abbiamo già parlato ieri, perché già si intravedeva, strappato dalla Merkel a Polonia e Ungheria, e strappato però a caro prezzo. Diciamo che noi quei soldi, adesso voglio vedere se domani e dopodomani gli sdegnati sullo Stato di diritto in Polonia e Ungheria, perché Orbán e il premier polacco Morawiecki hanno fatto una grande festa perché le norme sullo Stato di diritto sono state messe nel freezer per almeno un anno. Hai capito cosa significa?
Sì.
Cioè, noi dovremo dare i fondi a Polonia, non Europa, Polonia e Ungheria, in cambio del fatto che loro ritornino sulla retta via dello Stato di diritto. Loro hanno puntato i piedi e noi, per prendere quei soldi che Conte dice che abbiamo preso per meriti nostri, abbiamo concesso tutta l'Europa a Polonia e Ungheria di fare come gli pare per almeno un anno. insomma, non è una cosa, cioè, caro ci costa.
Sì, però è vero dall'altra parte, Paolo, è vero dall'altra parte che comunque il principio viene inserito all'interno, no, della questione recovery fund e bilancio europeo. Quindi da una parte si salvaguarda questo fronte, dall'altra parte, certo, si concede più tempo.
Guarda,
a Polonia
che
e Ungheria.
Questa. Sì, questo principio già nella primavera scorsa fu inserito quando anche lì fu strappato il primo compromesso, perché ti ricorderai che nella primavera scorsa, quando si discusse tutta la questione che poi è confluita nel piano Next Generation EU, oltre ai frugali c'erano già i paesi che violavano lo Stato di diritto, che puntavano i piedi, e già allora si disse no, bisogna inserire la clausola che vi obbliga a recedere dalle posizioni che avete preso. È la seconda volta che inseriamo la clausola, il punto centrale è quando si passa alla parte operativa di questa clausola. Comunque, insomma, te lo concedo, ma ripeto, quei soldi sono ancora più preziosi, quei soldi che poi finiranno a essere gestiti dalla task force, secondo gli annunci, l'annuncio di Conte, sono ancora più preziosi perché li paghiamo chiudendo un occhio, diciamoci la verità, chiudendo un occhio per almeno un anno, compresa la clausola che tu opportunamente hai ricordato, sullo stato di diritto nei paesi di Visegrad. La cosa che mi ha stupito oggi sui giornali è che ieri, guardando la televisione, tutti i talk show, io mi diverto molto a guardarli quando non partecipo, e sembrava che Renzi era il solito sbruffone, spaccone, isolato, che ha provocato il discorso in Senato. Pare che non sia così, perché oggi, e l'ho sentito anche nella tua rassegna stampa, e i dirigenti principali del Partito Democratico, da Orlando a Bettini, hanno parole di comprensione, persino a Zingaretti, il cautissimo Zingaretti, sono state attribuite, tra virgolette, sottolineo tra virgolette, dal Foglio: Renzi ha ragione. Poi dice, però bisogna andare coi piedi di piombo, e sembra che dei risultati li stia ottenendo. Primo, che la task force verrà rivista, non so come, ma verrà rivista. E secondo, è merito di questa offensiva anche questa norma che verrà inseriti in extremis, per cui forse si potranno varcare i confini dei comuni a Natale, a Santo Stefano e al Capodanno.
Sì. Certo, e questa Paolo è una giravolta pazzesca, se ci pensi. Fino all'altro ieri eravamo massimo rigore, queste norme non si cambiano. Guarda, ieri ho avuto ospite il vice ministro dell'interno Matteo Mauri, il quale mi ha detto: no, queste norme non si cambiano, non ci sono storie tra i comuni, non si transita. Poi ecco.
Tra l'altro qui, diciamoci la verità, qui si gioca con la salute, perché o servono o non servono queste norme, è impensabile che non abbiano valutato che esistono i piccoli comuni, tant'è che Speranza punta i piedi, dice no, io non lo cambierei, insomma Speranza, il Ministro della Salute, è per la linea dura. Però i piedi di Speranza sono d'argilla, perché lui ha puntato i piedi anche sul fatto scandaloso che vengano assegnati alla sanità dal recovery plan, cioè vengono presi per la sanità solo 9 miliardi, quando il piano di Speranza ne prevedeva almeno una trentina, poco meno di 30. Per la sanità già in primavera, io penso, ti pare a te, su 209 miliardi vengono salvati 200 da una parte, 9 miliardi solo per la sanità, a meno che, guarda, qualche amico mi ha fatto notare, a meno che questo serva poi per dire prendiamo il MES, perché poi 9 miliardi li prendiamo con Conte, ma siccome ce ne hai dati così poco, allora bisogna
37
prendere il MES,
37
allora
miliardi
li comincia con la giostra. Allora, come simbolo, scusami, finisco questa cosa, come simbolo è che l'Espresso pubblicherà una copertina che ha già mandato per la pubblicità, dove c'è scritto testuale che Renzi stavolta si muove in sintonia con Zingaretti e persino con Di Maio, scritto nello strillo di copertina.
Che è quello, voglio dirlo agli ascoltatori, che è quello che Paolo Mieli ci ha detto non più tardi di tre giorni fa. Ecco, quindi così lo chiariamo
questo,
per me.
L'ha detto.
Allora, qualche ascoltatore ci chiede, perché giustamente si ritorna sul tema, cosa si intende per stato di diritto. Si intende il rispetto di alcune regole, come per esempio come si gestiscono le opposizioni, la libertà di attività da parte delle organizzazioni non governative, il rispetto dell'indipendenza della magistratura, che in alcuni casi, in Ungheria e in Polonia, alcuni di questi elementi sarebbero stati violati secondo la Commissione Europea. E questo il principio sul quale ci si basa. E visto che siamo su questo, ti porterei sul caso Regeni e su un regime apertamente illiberale come quello di Al-Sisi, Paolo.
Sì, apertamente illiberale. Io devo dire che devo fare i complimenti pubblici al sostituto procuratore Sergio Colaiocco, perché sono riusciti, adesso lui non da solo, a trovare delle cose che a mia memoria raramente sono state trovate. Cioè, hanno identificato Magdi Sharif, un uomo dei servizi, il colpevole. Hanno trovato il luogo in cui è stato ucciso Regeni, le modalità, oggi tutti i giornali le descrivono, un racconto che io non mi ricordo. Tu ti ricordi di una dei nostri misfatti si sia arrivati così in fondo?
No.
Con tanta precisione? Guarda, e poi farlo all'Egitto. Voglio essere sincero, se mi avessero detto mesi fa, io anche mi univo alla campagna per la verità su Regeni, ma che si poteva arrivare a tanta precisione, io non avrei detto, avrei fatto un sorriso, avrei evitato per rispetto dei genitori di dire la mia, ma invece ci sono riusciti. E allora su questo va fatta una riflessione. Tra l'altro in questi giorni cade il decennale delle primavere arabe, molti giornali dedicheranno servizi a questo.
Sì. Secondo te che cosa bisognerebbe fare con Al-Sisi, con l'Egitto, i nostri rapporti con l'Egitto, che cosa bisognerebbe fare?
Guarda, bisognerebbe continuare come abbiamo fatto finora, nel senso che questo, diciamo, noi facciamo sempre la voce per dire rompere le relazioni con l'Egitto, però forse, perché io non ne so nulla di come sono riusciti a arrivare a questi risultati, forse è grazie alla non rottura delle relazioni con l'Egitto che il giudice, adesso la parola non è corretta, il magistrato Colaiocco è riuscito a arrivare lì dove è arrivato. Aspettiamo, non abbiamo impazienza di atti teatrali. L'inchiesta con la Iocco è la dimostrazione che non è vero che l'Italia si è fatta comprare per delle fregate militari, per il petrolio, non è assolutamente vero. Cioè, si può operare e giungere a risultati clamorosi anche in un regime di prudenza, anche perché poi le relazioni con l'Egitto vanno inquadrate in scelte di politica internazionale. Cioè, io non arriverei a fare quello che dicevo ieri ha fatto Macron, che gli ha dato la Legion d'Onore al Sisi.
Forse un po' troppo.
Non arriverei a fare. Beh, insomma, quelle sono cose eccessive. Però l'atteggiamento prudente e cauto del governo finora, secondo me, è il migliore. Fare una cosa teatrale, a parte il fatto che noi non siamo l'Egitto, per cui i processi devono arrivare a sentenza, se ne svolgerà uno parallelamente in Egitto e quindi staremo a vedere, poi confronteremo il processo italiano con quello egiziano. Io sono per un metodo paziente, soprattutto se, lo ripeto per la terza volta, come in questo caso si raggiungono dei risultati clamorosi.
Abbiamo ancora un minuto, Paolo. Hai visto qualcosa che ti ha incuriosito sui giornali?
Un'apparente sciocchezza, che ci sono interviste sui giornali, io ne ho visto una sul Corriere della Sera, ad Anna Valle, la celeberrima attrice, che, poveretta, gli hanno fatto un profilo falso su Instagram, che è riuscito ad avere molti follower. E gli è capitata una cosa che fra un po' potrà capitare a ognuno di noi. Cioè, questo profilo, fatto da una persona molto intelligente, molto capace, fa complimenti ad altre attrici o presentatrici, ha criticato un modo di vestire di
Barbara D'Urso.
Barbara D'Urso, brava. Ah, l'hai letto anche tu, certo, Barbara D'Urso. Certo, certo, perché... E Barbara D'Urso si è incavolata come una belva, poi ha cominciato a insultare i fan di Anna Valle, perché ha detto: la gente critica, ma vai di me solo quello che loro non saranno mai, figurati, poveretta. E questa cosa l'ho trovata molto divertente, perché in un'epoca in cui tutti usano, pensano che questo sia un modo di usare, il modo migliore per usare le forme, sì, di comunicazione, ti può capitare anche questo scherzetto. Attento a te, lo sto preparando io, il fake tuo lo sto preparando io.
Io sto preparando il tuo, dove dirò delle cose orribili invece di Paolo Mieli.
Io dirò tutti insulti ai grandi dirigenti di Confindustria, del direttore del Sole 24 Ore.
Certo,
ti procurerò un guaio e poi dirò: ma non lo so, io non c'entro.
Certo,
ciao, buona giornata.
Ciao Paolo, a lunedì, ciao ciao.
Mattino.
Adesso parliamo di un argomento all'apparenza specifico, anche se in realtà riguarda centinaia di migliaia di persone, ma che ha elementi più vasti, se volete. Il decreto Cura Italia aveva concesso fino al 31 agosto il blocco degli sfratti. Il decreto agosto aveva prolungato tutto fino al 31 dicembre e adesso arriva un altro emendamento, una proposta per prorogare ulteriormente il blocco degli sfratti fino al 31 di marzo. È una questione ovviamente che riguarda tanto gli inquilini quanto i proprietari, che non sempre sono grandi proprietari, a volte sono piccoli proprietari che usano l'affitto di quella casa per magari pagarci il mutuo, tanto per fare un esempio, o per pagare un altro affitto in un'altra città, o per pagarsi delle altre spese quotidiane, insomma, per portare avanti la propria famiglia. A questo, se volete, si associa un'altra proposta che giace adesso in Parlamento, che parla di un'ipotesi di rinegoziazione degli affitti, ossia la possibilità per gli inquilini che con un'autocertificazione scrivano che hanno perso il 50% del loro stipendio, del loro fatturato e delle loro entrate, di andare appunto a una rinegoziazione del canone con scarse o poche possibilità di intervento per i proprietari della casa. A questo, se volete, possiamo aggiungere l'ipotesi di patrimoniale, che continua a circolare e che terrebbe dentro, nell'ultima visione, nell'ultimo emendamento che abbiamo visto, e che terrebbe dentro anche appunto le proprietà immobiliari. C'è qualcuno che arriva a parlare di un vero e proprio attacco alla proprietà immobiliare, mettendo insieme tutti e questi tre elementi. Se avete storie vostre o se volete dire la vostra su questo, c'è l'800 24 00 24. Se vorrete intervenire in diretta, il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp, le vostre voci, messaggi SMS e messaggi su WhatsApp. Parleremo di questo, prevalentemente della questione degli sfratti, ma anche tutto il resto è benvenuto nei vostri interventi, con Emanuele Dessì, senatore del Movimento 5 Stelle, che ha presentato questo emendamento per una proroga appunto del blocco degli sfratti. Da quel che ho capito, Dessì, incondizionata, cioè non tiene conto della situazione reddituale delle persone.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, l'emendamento purtroppo è stato presentato in una condizione particolare, ma rivisto successivamente, che poi avremo modo di parlarne sicuramente, con ulteriori subemendamenti che invece guardano ad alcuni di questi aspetti che lei citava.
Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, la Confederazione Italiana Proprietà Edilizia, rappresenta prevalentemente Confedilizia, Spaziani Testa, proprietari un po' più grandi, però
mi permetto di correggerla, sì, subito.
Meglio.
Medi e grandi, voglio dire. La proprietà comunque è una, e i principi, a mio avviso, si applicano sia che sia grande che sia piccola.
Senta, buttiamola subito là. Ha l'impressione ci sia un attacco alla proprietà immobiliare?
Ma si può parlare anche di questo, ma io parlerei più che altro di attacco al buonsenso, all'economia, al diritto e a tanti fattori, a tante questioni che dovrebbero essere, diciamo, delle linee guida che non vengono seguite. Il blocco degli sfratti è una misura in atto da 10 mesi, ricordiamolo, che fa danni non solo alla proprietà, e quindi è un attacco non solo alla proprietà, ma io lo definirei anche un attacco agli inquilini, anzi un attacco all'affitto, perché lo sa qual è la frase che dicono di più i proprietari quando reagiscono a queste misure? La frase è: mai più metteremo in affitto le nostre case. E cosa ci faremo? Ci proveremo a venderle o magari a svenderle per la gioia di qualcuno, oppure quando torneranno i turisti e ne faremo case per vacanze, perché se il cittadino non si fida dello Stato, fugge e cerca altre strade. Questo accade, quindi poiché l'affitto in Italia è stato garantito sia nell'abitativo che non abitativo essenzialmente da piccoli investitori, da famiglie, questo sarà un danno oltre che per i proprietari anche per gli inquilini, per l'affitto ma anche per il commercio.
De sì, è curioso che queste norme, ma già fin dalle prime, riguardino praticamente tutti, non solo quelli che sono stati sfrattati nel periodo post-Covid, no? Dall'inizio della pandemia, ma anche chi aveva già in atto procedure esecutive, e resta così anche nella sua ipotesi.
Allora, come le dicevo prima, buongiorno e buongiorno al dottor Spassiani Testa. Il problema che ho riscontrato e che insomma si evidenzia anche dalle parole che abbiamo appena sentito è quella di un fenomeno emergenziale. È inutile nascondersi dietro un dito, in questa norma, in una norma di 3 righe, non c'è sicuramente la soluzione del problema e non era purtroppo in mia intenzione poterlo risolvere con 3 righe di emendamento. Mi dispiace sentir parlare di buonsenso evitando con cura di fare riferimento a una fase particolare del nostro paese, dei nostri cittadini e di tutto il sistema economico-sociale da un anno appunto a questa parte, quando non si è pensato soltanto a calmierare situazioni come quella dello sfratto, che sono sicuramente un blocco dei diritti fondamentali delle persone, un blocco dei diritti legali delle persone anche acquisiti precedentemente, ma si sono fatti tanti altri interventi proprio perché l'emergenza richiedeva modalità sicuramente drastiche, come lo sono state in altri versi dalla parte opposta. Ricordo per esempio la prima erogazione di ristori dei 600 euro che furono dati senza contemperare anche in quel caso la possibilità che fossero dati sia a persone con effettivo bisogno a persone senza nessun bisogno, no? Ci sono stati casi di milionari che avevano ricevuto sul conto i 600 euro di ristoro, sì, che era un ristoro emergenziale.
E anche parlamentari.
Anche parlamentari. Sì. Per cui è chiaro che quando si fanno queste azioni in una fase come questa, poi ci rimette anche chi non ci dovrebbe rimettere o ci guadagna anche chi non ci dovrebbe guadagnare, o almeno non era questa la ratio della norma. Purtroppo siamo costretti a lavorare in emergenza perché per 30 anni su tutto il piano casa, su tutto quello che è il valore della casa, il sistema casa in Italia non si è lavorato. Sarete d'accordo con me che insomma non è da ieri o da febbraio, sì, di quest'anno, quando ci siamo trovati a combattere con la pandemia,
sì,
dovuta
però,
al Covid.
Però mi scusi, sì, la fermo perché abbiamo tra l'altro una pausa, però io non la vorrei mettere troppo generica, perché mi sembra che stiamo allargando un pochino troppo
sul singolo emendamento. Io ho avuto, e glielo dico proprio come l'ho sentita, il primo emendamento lo presentai già a febbraio dell'anno scorso e poi fu fatto direttamente dal governo, e quando io ho letto che nella bozza dei ristori si spostavano la possibilità di licenziamenti al 31 marzo, dando chiaramente l'idea del 31 marzo come limite temporale per la fine della pandemia, io ho ritenuto opportuno spostare anche a quella data la possibilità di non lasciare l'appartamento anche in condizioni di sfratto, per un semplice motivo di buon senso, come richiamava il dottor Spaziani Testa, perché non riuscivo a immaginare l'idea di vedere, come dice lei, 100.000 persone, sì, che diventano 400.000 se parliamo di nuclei familiari, con la possibilità di finire in mezzo a una strada senza nessuna possibilità il 2 gennaio o nei giorni immediatamente successivi di risolvere la loro condizione abitativa, sì, essendo assolutamente consapevole che con questa azione riguardava sia persone per bene che quindi avevano un'amorosità incolpevole, sia persone meno per bene che si approfittavano della situazione stessa.
Chiarissimo.
Allora,
il suo punto è questo. Ci prendiamo una pausa, poi un paio di telefonate. Rapidamente, Teodoro da Catania, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo intervenire su questo argomento molto importante perché volevo portare la mia testimonianza. Io sono proprietario di un immobile per il quale c'è uno sfratto per morosità da prima dell'emergenza del Covid. E quindi mi sembra una cosa assurda che anche in questo caso intervenga l'impossibilità di poter procedere con lo sfratto. Perché io posso capire che una famiglia, una persona in questo caso ha avuto delle difficoltà dovute al Covid, ma in questo caso il mio sfratto è iniziato ancora prima del Covid, quindi qui già sono 10 mesi che non si può intervenire con l'ufficiale giudiziario. Adesso se si parla anche di un'ulteriore proroga mi sembra una cosa assurda, non è una tutela, è proprio una disgrazia per i proprietari in questo caso, perché qui non parliamo di grandi proprietà immobiliari, parliamo di un appartamento di 4 anni e mezzo affittato a 550 euro al mese, quindi veda lei, si parla di un'ulteriore proroga mi sembra veramente una cosa assurda. Volevo capire cosa ne pensano gli esperti ed eventualmente se c'è un sindacato che mi può tutelare in questo caso.
Sì, immagino che Giorgio Spaziani Testa abbia l'idea di quale possa essere il sindacato che lo tutela. Solo un attimo, torniamo da lei. Spaziani Testa, Augusto da Bologna, buongiorno.
Io telefonavo per questo. Lo Stato vuole le tasse sugli affitti anche se uno non incassa. Se non posso mandare via per morosità, lo Stato smette di incassare le tasse sugli affitti non pagati?
Non credo proprio, caro Augusto. Spaziani Testa, prego.
Ma intanto certamente il nostro primo ascoltatore, se verrà da noi in Confedilizia, cercheremo di dargli tutto il supporto possibile, ma il supporto glielo deve dare il governo non rinnovando questa misura assolutamente negativa. Al senatore Dessì dico, se il governo, come io chiedo, non prorogherà, ma non farà neanche misure come quella del PD citata in apertura, magari ci torniamo, nessuno finirà in strada il 2 gennaio, perché poi questo è il funzionamento della giustizia italiana. Se si blocca, come adesso dovrebbe essere il blocco, scusate il bisticcio, al 31 dicembre, i primi sfratti si eseguiranno dopo mesi, perché così vanno le cose. Quanto all'emergenza e alle difficoltà, io invito il senatore, ma anche tutti gli ascoltatori, a consultare la pagina del sito di Confedilizia che abbiamo intitolato Lettere dalle vittime del blocco sfratti. Ci sono tante situazioni di difficoltà, sono solo quelli che ci hanno scritto, tante altre ce ne sono, persone che hanno perso il lavoro, persone che come il nostro ascoltatore hanno un reddito da locazione che magari è l'unica entrata da 300-400 euro che si aggiunge oppure a una pensione di 300-400 euro, persone che hanno perso il lavoro. Questa norma in questi 10 mesi non ha nemmeno distinto fra situazioni di difficoltà dell'una o dell'altra parte, è una cosa inaccettabile. E le tasse, venendo all'ascoltatore, le tasse si pagano, compresa l'IMU, la patrimoniale che si deve il 16 dicembre, e non c'è neppure un risarcimento. Ristori per tutti, qui altro che ristori, ci voleva un vero e proprio risarcimento, perché un ordine del giudice, che è quello di liberare l'immobile e restituirlo al proprietario, dopo magari situazioni, come diceva l'ascoltatore, che si trascinano da anni, un ordine del giudice viene messo nel cestino per effetto di un provvedimento di legge. Quindi queste sono cose che non possono essere accettate. Veniamo al punto: chi è che deve occuparsi delle situazioni di difficoltà degli inquilini quando ci sono? Perché ripeto, in molti casi le situazioni sono dei reale. Proprietari. Lo Stato, ci sono le case popolari, se io leggo che solo a Milano ci sono 10.000 case popolari vuote, io dico che i proprietari si ribellano anche poco, ci dicono che siamo troppo gentili con il governo, perché non possono accettare che le case popolari siano vuote e che ai privati venga imposto di occuparsi dell'assistenza sia di chi sta bene sia di chi ci marcia. Sì. Non va bene.
Altri esempi, dice un'ascoltatrice, pensate, c'è anche chi ha affittato la casa del genitore invalido al 100% con Alzheimer per poter sostenere la retta della casa di riposo e poi magari si trova a non riuscire a mandar via la persona che non la paga. Adesso sì. Una risposta rapida.
No, io ho ricevuto le stesse lettere di cui parla il dottor Spassiani d'Essa, l'ho ricevuta e ne ho ricevute altrettante, come può benissimo immaginare, di tenore completamente opposto. Per quanto riguarda la norma, è previsto un subemendamento integrativo di questo emendamento che dà un ristoro di 600 euro non conteggiabile ai fini delle imposte per un ISE non superiore ai 40.000 euro del proprietario. Questi due emendamenti corrono insieme, non era stato possibile presentarlo prima per una serie di motivi tecnici. Che
non Ma non si può fare, mi scusi De Sì, invece una parte di norma che faccia una cernita tra i...
Era quello di cui cercavo di parlare prima con lei, purtroppo questa cernita non è mai stata fatta perché l'abbandono dei piani sulla casa ha portato anche all'abbandono di tutti gli investimenti che permettano di fare una statistica vera, seria di quali sono tutte le situazioni legate al mondo immobiliare italiano. Forse soltanto quelle, diciamo, riguardanti l'Agenzia delle Entrate sulle unità immobiliari totali, sulla parte che vengono date in locazioni reddituali, possono essere censite. Tutto il resto purtroppo non ha una possibilità di censimento e non è possibile quando si fanno questo tipo
ma non si può fare, mi scusi, un'analisi, ma banalmente un'analisi reddituale del proprietario dell'immobile. Non lo so, Spaziani Testa, potrebbe essere una soluzione quella, così salvaguardi quelli che sono in maggiore difficoltà o no?
Io le dico che poteva essere una soluzione per il periodo di blocco che c'è stato, perché io non accetto l'idea di altri blocchi. Poteva essere una soluzione ed in passato per situazioni limitate si è fatto con strumenti che mettevano in contrapposizione proprietario e inquilino e consentivano loro di confrontare le rispettive situazioni. Ora è tardi perché 10 mesi sono tanti, 10 mesi di privazione del bene, e il ristoro al quale ha pensato il senatore De Sì, mi permetta senatore, era necessario per i 10 mesi passati, in quella forma è, permetta di nuovo, inaccettabile, non andrebbe a nessuno perché l'ISEE solo con la casa non permette di avere diritto, e comunque 600 euro, guardi, ci dicono vogliamo la nostra casa o per abitarci o per darla a nostro figlio o perché abbiamo bisogno di avere un reddito, non vogliamo neanche il risarcimento. Ma se poi il risarcimento sono 600 euro a 3 persone perché gli altri non l'avrebbero, sinceramente sa di preso in giro. Sarà quella sicuramente l'intenzione del senatore De Sì, ma però saprebbe di presa in giro.
Dobbiamo veramente chiudere, scrive un ascoltatore, esistono anche problemi gravissimi sulle locazioni commerciali. Guardate, ci torneremo su questo tema. Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione. Non faccio in tempo a dire altro, solo buon fine settimana a tutti, ci risentiamo lunedì alle 6.30. Ciao.